nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Dedichiamo la nostra preghiera in modo speciale per la pace.
Dal Vangelo secondo Matteo. Capitolo 27, i versetti dal 45 al 49. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Parola del Signore.
Vediamo come anche Matteo, come d'altra parte anche gli altri evangelisti, compreso Giovanni, il quale addirittura lo specifica punto per punto, raccontano la passione, la morte di Gesù, facendo attenzione a particolari, alcuni dei quali, storicamente parlando, sono del tutto insignificanti, e in questo modo mostrano come si deve guardare alla passione di Gesù, alle sue ultime ore, che sono naturalmente preparate prima da tutte le sue predizioni e in particolare dal discorso escatologico. Si deve guardare con occhi illuminati dalle scritture. Mi pare che sia questo il suggerimento principale di tutto il racconto della passione, ora per ora, momento per momento. E questo è il modo più profondo, il modo della fede di interpretare la passione di Gesù. Più che commentare o ricordare punto per punto il cammino fatto, ecco, siamo a piccoli brani in questa settimana, osserverei semplicemente dentro a questo quadro, che mi pare sempre molto importante, ciò che è centrale, cioè il comportamento di Gesù. Come prima Gesù è presentato dall'Evangelista come colui che sa già tutto, che è determinato nell'ubbidienza alle scritture e alla volontà del Padre, e in questo vuole coinvolgere i dodici soprattutto. E così, durante la passione, Gesù, mi sembra, che abbiamo visto poi complessivamente nelle nostre osservazioni, Gesù è presentato come colui che realizza quello che ha detto e quindi realizza le scritture. Le scritture vengono compiute non solo da Gesù, ma inconsapevolmente da tanti protagonisti che sono ricordati, come abbiamo visto i soldati. Ricordiamo, come accennavo prima, che l'Evangelista Giovanni è una guida, a mio parere, non è un altro racconto diverso, è una guida a capire ancora di più quello che tutti gli evangelisti suggeriscono. Giovanni lo dice punto per punto: questo lo fecero i soldati, questa scrittura la realizzarono i soldati, si divisero le vesti e così via. Questo non è una cronaca di quello che è avvenuto. Le cose più importanti non sono dette. Se uno racconta l'esecuzione tremenda, ecco, di un prigioniero, di un condannato per ribellione, eccetera, non dice queste cose, ci sono ben altre cose da dire, anche piuttosto impressionanti, ecco, e tremende, che era una punizione molto, molto crudele, soprattutto perché prevedeva una fine molto lunga. Gesù finì abbastanza presto, anzi molto presto, però con meraviglia, come ricordano gli Vangeli del governatore. In genere durava anche giorni in croce, è una cosa volutamente spietata per far soffrire e per fosse un esempio, ecco. Qui non troviamo nulla di tutto questo, Gesù fu crocifisso e accennato semplicemente come se fosse niente, mentre quando un uomo veniva trattato così non era molto allegra la situazione, si sentivano urla per giornate, cioè una cosa impressionante. Qui vengono ricordate altre cose che sono molto importanti, come accennavo prima, ecco, non voglio insistere di più su questo. Al centro di tutto questo mi sembra Gesù è presentato come colui che è consapevole e realizza quello che ha predetto, realizza la volontà del Padre nelle scritture, come ha detto quando l'hanno arrestato: si compiano dunque le scritture, e così si compiono. E mi sembra che il punto centrale del comportamento di Gesù sia la sua mitezza. Davanti al Sinedrio non trovano un capo d'accusa giuridicamente valido, questo sottolinea, secondo gli evangelisti naturalmente, è Gesù stesso che fornisce il capo d'accusa, con la pretesa di essere un messia divino, essenzialmente, umano divino, citando le scritture, Daniele, cose che l'ambiente sacerdotale, c'è da presupporre, non accetta e percepisce questo, definisce questa pretesa come una bestemmia, un attentato alla gloria di Dio, alla sua unicità. E davanti a Pilato, come stiamo vedendo ora, abbiamo visto, è Gesù stesso che accetta subito il capo d'accusa: sei tu il re dei Giudei? È la domanda che fa Pilato sulla base di un'informazione, di una serie di accuse. Il re dei Giudei, da questo punto di vista, è un capo d'accusa per Pilato, cioè uno che pretende, un ribelle all'autorità di Roma. E Gesù dice: tu l'hai detto, cioè è vero, e poi tace, cioè non si difende, cosa molto strana, tanto che il governatore dice il Vangelo, si meraviglia grandemente del comportamento di un prigioniero. Mai un prigioniero, se vuol salvarsi, deve difendersi, deve parlare, tanto più che i Vangeli mostrano, questa è la tesi degli evangelisti, che Pilato era favorevole a liberarlo. Pilato, per le sue informazioni, era convinto che non fosse un pericolo vero e quindi tendeva a liberarlo. Questo è il racconto dei Vangeli che abbiamo visto fino adesso. Gesù non si difende e anche subisce il disprezzo. Ecco, tutto questo per diventare veramente il Messia. Mi sembra che gli evangelisti suggeriscano questo. Il disprezzo, la condanna, eccetera, sono ciò che le scritture prevedevano perché egli potesse veramente diventare il Messia. Per l'evangelista tutto deve essere, agli occhi del credente, una conferma che veramente è lui il Messia, proprio perché è stato disprezzato. Ecco, le parole con cui viene disprezzato evocano i salmi, eccetera. E quindi è un suggerimento per dire salmi messianici. Ecco, vediamo anche le vostre osservazioni, sia in generale, se volete, e in particolare comunque sul brano di oggi, sulla morte di Gesù, veramente non si arriva al versetto 50, comunque sull'ultimo momento della vita di Gesù.
A me sembra significativo che la pericope sia stata tagliata proprio al versetto 49, perché così viene in evidenza quello che è questo scambio di parole e di gesti che avviene sotto la croce, e quindi io pensavo, per esempio, un attimino, perché l'invocazione di Gesù, che come tutti sappiamo riprende il Salmo 21-22, e che non è un'invocazione di disperazione, perché va considerata come una citazione di tutto il Salmo, com'è che questa invocazione di Gesù, che è una preghiera, viene mal capita? Perché quando Gesù dice Elì, loro capiscono Elia. Me lo sono chiesto, perché penso che faccia parte anche questo del, come dire, dell'aspetto profetico di ogni gesto di Gesù e, come diceva Giovanni Paolo, di questo inconscio partecipare al compimento delle profezie da parte di chi è coinvolto. Perché costui chiama Elia, effettivamente Elia doveva venire prima del Messia. E quindi siamo ancora all'interno di un discorso messianico, anche se non si può dire quanto fosse cosciente chi lo diceva. Ma il fatto che non venga capita la preghiera, ecco, è questo che mi ha turbato, ecco. E il gesto della spugna inzuppata d'aceto e così via, io l'ho confrontato con gli altri racconti della Passione, e noi vediamo che, per esempio, in Luca viene associato alla derisione, capito? Come se fosse un gesto qualsiasi. Qui invece mi sembra che possa essere visto anche sulla scia di Giovanni come un gesto di soccorso, cioè chi vede la sofferenza di Gesù potrebbe avere pensato che questo aceto lo avrebbe potuto alleviare il suo dolore o comunque la sua sete. Infatti mi sembra gli altri dicono lascia, cioè mi dicono non fare nulla in suo favore, aspetta che sia Elia a intervenire.
C'è un intervento della Pina. Due notazioni a partire dai versetti 46-47. Gesù, al versetto 48, prende l'aceto perché si compissero le scritture, mentre al versetto 34 si legge che non volle bere la mistura di vino e fiele, che era uno degli anestetici di quel tempo, perché doveva e voleva bere tutto il calice che il Padre gli aveva dato. Quando abbiamo meditato il libro dei Proverbi, mi prese molto e mi rimase sempre nel cuore al capitolo 31, i versetti 4-7, dove si dice «Non conviene ai re Lemuel bere vino». Specialmente poi, in seguito, «Date bevande inebrianti a chi si sente venir meno, beva e dimentichi la sua povertà e le sue pene». E anche la Bibbia di Gerusalemme mette in parallelo questi versetti al testo di Matteo 27:34. Quindi, anche in questo si compiva la scrittura, perché Gesù non beve la bevanda inebriante, ma prende l'aceto per compiere i salmi. La seconda annotazione è del versetto 46. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi ha fatto pensare e pregare per la nostra sorella Maria Irene. L'altro giorno ho notato la solitudine totale dello spirito, pegno di fecondità sovrannaturale nei confronti di molte anime. Ma ora non può neppure più pensare, Dio mio, perché mi hai abbandonato. Ora mi pare che sia in quella condizione di cui parlava il Padre nell'omelia del Sabato Santo 1981. È sola, abbandonata dalle facoltà che ci mettono in comunicazione con gli altri. Ma l'apice del suo essere può comunicare con lo Spirito. Certo, lei sta sperimentando e vivendo il mistero del Cristo. La sua carne continua a invocare lo Spirito che dona la passione più alta, il desiderio di soffrire per amore. E Gesù, che è tutto amore, tutto Spirito Santo, vuole gustare il soffrire per consegnare lo Spirito al Padre. Nella nostra vita conviene che invochiamo molto lo Spirito in vista di quei momenti supremi e che lo invochiamo per la nostra sorella.
Io ho pensato esattamente i tre punti che ha detto adesso Pina, compreso l'ultimo. E volevo solo aggiungere una cosa alla citazione di Proverbi 31, e un pensiero che avevo fatto. 31:4 dice: non conviene ai re, non conviene ai re bere il vino, né ai principi bramare bevande inebrianti, per paura che bevendo dimentichino i loro decreti, e soprattutto questo, e tradiscano il diritto di tutti gli afflitti. Date, si potrebbe dire, date invece bevande inebrianti a chi sta per morire e il vino a chi ha l'amarezza nel cuore. Cioè, Gesù, che è il re da un lato ed è condannato a morte dall'altro, assaggia il vino, assaggia questo fiele, questo diciamo anestetico, così sembra essere, perché è condannato a morte, lo assaggia, ma poi non ne vuole bere per non dimenticare il diritto di tutti gli afflitti, perché lui è il re che non deve dimenticare il diritto di tutti gli afflitti, lo deve sperimentare tutto in quanto re. E invece riguardo alla citazione, non so se può essere una risposta quella cosa che è stata detta altre volte, ma che a me in tutta questa lettura della Passione colpisce molto, cioè tutti questi corsivi del testo, dagli oltraggi che Gesù riceve sulla bocca di tutti i passanti, dai capi fino ai condannati come lui, fino alle considerazioni, ha confidato in Dio, lo liberi ora se gli vuol bene, sono corsivi dell'Evangelista. Non è perché i sacerdoti si sono messi a recitare la parte degli empi della sapienza, che dicono tendiamo insidia al giusto. No, loro hanno detto così davanti a un condannato e l'Evangelista riconosce che in quelle parole hanno adempiuto ciò che era scritto nelle profezie. E così anche qui mi sembra un po' la stessa cosa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù può essere che stia pregando con il Salmo, ma siccome la citazione è in aramaico e nella sua lingua madre, può essere che sia la sua preghiera diciamo spontanea, che è quella dei Salmi, è chiaro, perché lui ha pregato con i Salmi fin da bambino, ma è il suo sentimento. nella lingua madre, quindi nella parlata spontanea di un uomo e di un uomo che soffre. Sappiamo che quando un vecchio è in fin di vita richiama la mamma, chiama mamma, cioè dice le parole proprio le più profonde che gli vengono dal cuore. E qui Gesù dice queste parole nella sua lingua madre, cioè in modo spontaneo, se si può dire, per Gesù, e l'Evangelista riconosce che è la parola del giusto Messia nei Salmi.
In questi punti cruciali, proprio nel vero senso del termine, si danno convegno tutte le profezie, come Gesù ha detto ai discepoli di Emmaus, aprendo le scritture spiega loro tutto ciò che lo riguarda, riguarda il suo esodo pasquale. Ed ecco che ogni parola convergono tutte queste profezie. Alcune sono citate in recto, altre forse un po' più nascoste. Per esempio, secondo me, quando chiama Elia, subito viene fissata su una canna, una spugna, viene inzuppata di aceto e la innalzò per dare da bere a Gesù. E certo la citazione è: quando avevo sete mi hanno dato aceto, ma c'è anche la canna, questa canna che nel libro dell'Apocalisse e forse anche in Ezechiele, non ho verificato, è una canna d'oro, c'è una canna d'oro che misura il santuario, la città santa, e tutto, diciamo, è negativo qua, anche prima, quando la canna gli viene messa sulla mano destra, rivestito di porpora, è una canna, ma sarebbe uno scettro nella realtà. E allora ho guardato Efesini 3,18, e dice: quindi questa canna è una misura il tempio, il santuario, la città santa, e in questo caso dice: siate in grado, siate radicati, fondati nell'amore, perché siete in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ecco che il Cristo in croce è l'atto di amore supremo, e questa canna richiama questa misura che prende del nuovo tempio. Potrebbe essere che una... siccome tutto confluisce nella passione, ho pensato, non è la prima volta che lo penso, forse è la prima volta che lo dico.
Non so se riesco a rendere, perdonerete, no? Mi rifaccio al versetto 42, quando dice: il re di Israele, se è il re di Israele, scenda ora dalla croce, crederemo in lui. Mi rifaccio a Luca 16, 31, quando Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Allora ho pensato, perché 3 ore di agonia? Tanto non si desiderano, io non lo dico proprio, il dolore non si desidera, si accetta, tutto al più, ma a noi sarebbe bastato, come dicono nella notte di Pasqua, sarebbe bastato che se fosse morto, ci sarebbe bastato, avesse preso i nostri peccati, ci sarebbe bastato, ma anche soffrire tanto. Questo io credo che sia solo perché è nella scrittura, perché se no Isaia, con Isaia il popolo non avrebbe potuto, dopo la morte del Signore e lo Spirito Santo, riconoscerlo. Cioè proprio è un'adesione alle parole del Padre in maniera totale, è la vera obbedienza. Di per sé uno poteva fare diverso, io credo, soprattutto Gesù, ma in questo caso a noi sarebbe bastato meno.
Deve essere molto lontano dalla verità le cose che avete detto anche adesso, intervento di Pina, eccetera. Quando siamo indotti dal Vangelo, dal racconto, a passare dal significato profondo delle cose all'animo di Gesù, entriamo nel mistero. Questo è quello che io penso. Lì molti pensieri possono essere veri, sempre però col fatto che si entra in un ambito misterioso. Che cosa veramente ha sperimentato Gesù? Se questa è la domanda, noi dobbiamo basarci sulle indicazioni che gli evangelisti danno, che sono già, non sono una cronaca, come dicevamo, sono già un'indicazione per la fede. Qui difatti le abbiamo questo, il modo in cui Matteo racconta la morte di Gesù, e dovrebbe poi continueremo il racconto, non finisce qui, ci sono altri segni appena Gesù muore, indicano qualcosa di profondo per la storia del mondo e per il disegno di Dio. Anche qui l'abbiamo: dalla ora sesta all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Beh, è una cronaca o è un'indicazione teologica profonda? Ricordiamo cosa dice Gesù nel discorso, capitolo 24. No, ricordate? Capitolo 24, versetto 29, quando parla della parusia. Il sole si oscurerà, ma anche quello si rifà a Gioele, eccetera. Cioè un'indicazione del tutto positiva. Il sole si oscurò, è il segno. Sono modi, indicazioni per interpretare il significato profondo della morte di Gesù, che non poteva ovviamente essere dedotto semplicemente dal fatto che uno muore in croce. Quante migliaia di gente morte in croce al tempo di Gesù, e anche in Israele quanti sedicenti messia sono morti in croce. Cioè qui se oscuro è il segno, prima è un'indicazione della venuta del figlio dell'uomo, della sua gloria. È la faccia negativa di quella positiva. Si oscurò il sole, è un segno. Il sole si oscurerà di fronte alla gloria del figlio dell'uomo che viene. Qui la morte in un certo senso non realizza questo, ma è un modo per capire. La morte in un certo senso è un anticipo di tutto. È un anticipo di quelle doglie che dovranno partorire il nuovo mondo, e che qui in un certo senso già si realizzano. Vedremo che Matteo su questo più degli altri evangelisti insiste quando dirà dopo che alla morte di Gesù i sepolcri si aprono. Ma i sepolcri si aprono alla morte di Gesù? Eh sì, e la morte di Gesù è quella che da la fine di un mondo non è per la fine di un mondo è per l'inizio del nuovo mondo. Questo mi sembra che voglia dire. Così anche le altre indicazioni qui che possiamo vedere è centrale. Poi c'erano le ultime parole di Gesù. Penso anch'io che sia così, almeno non ho riflettuto abbastanza su questo di nuovo, però io l'ho sempre intese così. Gesù sperimenta l'abbandono di Dio, e in questa e cosa fa? Prega. Questa è una preghiera, ma deve aver sperimentato, deve essere sprofondato nella esperienza di essere abbandonato, e perciò dal profondo del suo cuore prega, perché è ancora mio Dio, c'è ancora Dio. Non è una parola di disperazione, è una preghiera. Perché? Non c'è la risposta. Perché mi hai abbandonato? Ma mi sembra che sia questo il senso. Cosa dice l'Evangelista? raccontando questo, che queste sono le parole del Salmo. Le parole del Salmo non sono solo le parole del giusto che soffre, ma le parole del Messia. Il Salmo 22, per gli evangelisti, è un Salmo di Davide, un Salmo messianico. Era il Messia che doveva dire quelle, cioè doveva sperimentarlo. E così è avvenuto. Non mi azzardo a dire che Gesù non capiva quel che diceva. Sarei propenso a pensare che questa è la sua esperienza reale, cioè la preghiera che gli viene spontanea. E per questo è in aramaico. Elì è anche ebraico. Poi il seguito, la Massabactani, è aramaico. È per questo che non viene capito, perché Elì può vuol dire anche Elia, è uguale. Vabbè, è la stessa cosa. Chiama Elia. Anche lì cosa vuol dire l'evangelista? Proprio attraverso questo equivoco si compiono un'altra scrittura a testimoniare che è proprio lui il Messia, proprio in quel momento in cui sperimenta, sprofonda nella sofferenza più profonda, no? Nella morte. E proprio allora anche quello attesta che lui è il Messia, perché si compie la scrittura: mi hanno dato da bere aceto. Se noi passiamo al Vangelo di Giovanni, vediamo che Giovanni dice la stessa cosa, solo che la spiega, e addirittura la dice in un modo molto diverso da qui. Ecco, Gesù in croce, per quel momento Gesù è pienamente sereno, appare consapevole, e dovendosi ancora compiere una scrittura, dice così Giovanni esattamente, sapendo che tutto era stato compiuto, per compiere quella scrittura che ancora non era compiuta, disse: ho sete. E allora gli danno da bere l'aceto. Cioè Giovanni trasfigura questo, e però ci spiega quello che gli altri evangelisti vogliono dire. La cosa importante è che ciò che raccontano questi particolari devono confermare nella fede che proprio il Gesù sofferente che sente l'abbandono è il Messia, perché è del Messia che si dicevano queste cose, è del Messia, così doveva avvenire. E in questo modo Gesù diventa veramente il figlio di Dio, il Messia.